Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
Probably the easiest thing I've ever done. The medication comes in the mail and it's very easy to use. I've been able to live my normal lifestyle and I've lost 20 pounds already and I've never felt better. It changed my life.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Di interviste ne abbiamo fatte tante a TRX, però ti devo dire che con nessuna c'è stato questo momento di silenzio religioso prima che noi due iniziassimo a parlare. C'è un sacco di attesa. Fabri, benvenuto.
Grazie.
E quindi com'è essere così atteso, tutto questo interesse dopo il silenzio, il grande ritorno, bla 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 bla, com'è?
Allora, ti faccio un esempio. L'altro giorno giravamo il video di propaganda, qualche settimana fa. E Pier mi fa, ma quanto ti diverti a fare i video? Perché effettivamente con la pesce di Martino stavamo ridendo come matti tra una ripresa e l'altra.
Immagino, sì.
Però io gli ho risposto, guarda, ti diverti a metà, perché poi quando ti diverti subito dopo pensi a quanto è costato il video, che hai 2 giorni di riprese, che c'è più di 20 persone sul set, che c'è una spesa, che c'è la pressione.
Esatto, perché sono
cosa
tutti lì
che,
per
esatto,
te.
Che sopra tu dici sì, è bello, però è anche cioè senti questa cosa, no? Che è la responsabilità di portare avanti questo lavoro a prescindere, cioè non devi pensarci a sta cosa, eppure un po' ci pensi.
Ma dovresti fare la rockstar che non gliene frega niente, che fa le sue cose, sperpera soldi altrui, tanto mica roba.
Ma fanno tutti finta, o sono già ricchi di famiglia,
giusto?
O fanno tutti finta. Altro esempio, quando siamo andati davanti al billboard, al cartellone in Piazza Duomo, dal vivo non l'avevo mai visto, mi giro, vedo cazzo questa gigantografia, dico è troppo grossa, è troppo grande.
La vera rockstar chiamava subito la casa discografica dicendo è troppo grosso, lo voglio più piccolo.
La vera rockstar ci avrebbe sputato e avrebbe pisciato nel marciapiede, le vere, i Motley Crue per dirti, no?
E mentre tu cosa sei in questo momento?
Allora, innanzitutto non ho l'età dei Motley Crue quando hanno sfondato. Se no anch'io ho fatto le mie, anch'io ho pisciato fuori dal vaso quando bisognava farlo.
Per poi rompere il vaso direttamente.
Però sono, ti dico quello che non sono. Non sono un artista che freme per le luci della ribalta, cioè sono uno che arriva quando ha qualcosa da dire. Durante tutto questo periodo ho visto che c'è, e con i social sempre di più, questa mania di spingere per far sì che tu esca. La famosa frase escilo, tira fuori il disco. Ma non è che io c'ho il disco pronto e non lo tiro fuori perché sto aspettando che mi giri bene. O soprattutto non è che io ho bisogno di qualcuno che mi dica di far uscire il disco per farlo uscire, perché io ho iniziato a fare sta cosa quando nessuno me lo chiedeva.
Vero.
Quindi se c'è proprio una certezza è quella che io comunque la mia roba la farò, a prescindere da quanta attesa e pressione c'è su di me.
È un fattore anagrafico forse, perché esattamente come ci sono i nativi digitali, ci sono i nativi sfigati per quanto riguarda l'hip hop. Noi quando eravamo in mezzo alle robe di hip hop eravamo degli sfigati fondamentalmente. E quindi non ti aspetti nemmeno.
Sfigati in che senso? Svantaggiati?
Eravamo completamente fuori dall'industria musicale.
Sì, sì, sì.
Cioè, quando c'erano i concerti rap non finivano sui giornali, lì ci finivano i concerti rock. Quando uscivano i dischi non finivano sulle riviste di musica, finivano su AL se andava bene. Eravamo tagliati fuori da tutto e ci sembrava normale.
Ti dirò una cosa. Perché gli artisti rap celebrano così tanto le certificazioni? Perché se non lo fanno loro, non lo fa nessuno. Quindi sta cosa, bro, ti do del bro.
Lo prendo.
C'è ancora. L'industria discografica adesso non è che considera il rap perché ha capito il suo valore, ma solo perché fa i numeri, solo perché non si aspettavano che gli streaming andassero così bene da rivalutare le vendite. E hanno detto... ci sono i soldi qua, quindi parliamo di questi che fanno i concerti, parliamo di questi dischi che escono, ma non gliene frega niente poi di cosa dici nei dischi, se quel determinato artista fa doppio, triplo platino, siamo noi che lo dobbiamo dire per dire ehi, sto facendo, no?
Ci siamo, funzioniamo, quindi, siamo forti.
Quindi ancora, secondo me... il rap è sfigato, ma non sfiga, è parte in svantaggio. Questo, noi, cioè, tu hai detto, noi eravamo sfigati negli anni 90, nel senso, noi partivamo in svantaggio rispetto a Elite FIBA, per dirti, no? Perché facevano quel rock italiano, avevano già un pubblico, era il linguaggio che... E anche io ascoltavo Elite FIBA. Quando ho visto Piero Pelù, io ho detto, io ti ascoltavo. Però il rap italiano era in svantaggio, aveva tutto da dimostrare, quindi poi gli articoli 31 hanno dimostrato, ma hanno sempre dovuto faticare, no, per essere lì.
Anche perché avevano il fuoco amico, tra l'altro, che hai avuto anche tu quando poi sei finito in mezzo al successo, perché successo, lo sappiamo, ormai è una storia vecchia, difficilmente viene perdonato, quindi c'era la fatica esterna e c'era anche la fatica interna.
Certo, ma quello però... hai visto il documentario di Kanye West?
Sì.
Che c'è un odore di anni 90.
Sì, decisamente.
Parlavo con Paola, dicevamo, c'è tantissima nostalgia per quel periodo, ma non perché era meglio o forse perché eravamo noi più giovani, ma perché comunque uscivi di casa, prendevi quel cazzo di treno e facevi delle esperienze vere, cioè beccavi la gente faccia a faccia, tornavi a casa, avevi la testa che lavorava molto di più rispetto a stare sull'iPhone, no? sul telefono. E comunque nel documentario di Kanye West, lui soprattutto nella prima puntata lo dice tanto: ti odiano perché ce l'hai fatta. Quando ti attaccano è perché ce l'hai fatta, mi stanno criticando, vuol dire che ce la sto facendo. Quindi sì, articolo, come tutti quelli che sono arrivati lì, poi erano sotto il fuoco incrociato. Perché da una parte avevi la scena che ti criticava, da un'altra parte avevi l'Italia che ti criticava, i giornali, le riviste. È sempre il tempo che dà la risposta giusta, perché effettivamente se non fosse stato per gli articolo 31, come tanti altri gruppi, io ad esempio non sarei qua. Quindi l'eredità musicale che hanno lasciato nel rap italiano è così grossa rispetto a quell'hating, che dov'è oggi? Dove sono gli hater di quegli anni? Boh.
Li ascoltano forse.
Forse li ascoltano, forse sono cresciuti, si sono arresi, o forse sono dietro la tastiera adesso, che ne sappiamo.
No, hai detto una roba molto significativa ora, tirando fuori cani, il fatto di girare, andare, prendere treni, eccetera. La mia impressione, ma potrebbe essere completamente sbagliata, quindi ora sei qua per darmi dell'idiota se necessario, e che Causa sia un disco dove si sente molto la mancanza dell'uscire, dell'andare in giro, un disco molto introspettivo che mi sembra costruito molto ragionando all'interno dei propri spazi, all'interno. Non è un disco di esperienze, non è un disco di incontri, come invece erano i primi della tua fase mainstream, in cui incontravi finalmente questo circo meraviglioso che è il mainstream sociale italiano e lo descrivevi nella tua maniera. Qua invece è richiuso in casa.
Ero chiuso in studio più che in casa. Ero chiuso in studio e è il decimo disco, quindi considera che è una sorta di viaggio attraverso tutti i miei precedenti dischi, c'è un po' di tutto.
Consapevole, dentro. Infatti anche quella era una mia impressione, però boh, magari è la classica roba da giornalista che cerca sempre riferimenti, no, ma qua ricordo Mister Simpatia, qua Squallor, eccetera.
L'intro è proprio questo, cioè l'intro annuncia che sarà un viaggio attraverso tutto questo periodo di scrittura. E infatti io dico, io scrivo per mettere ordine al mio disordine. Nella scrittura sono stati questi nove dischi fino a che hanno preceduto Caos. È un viaggio attraverso la mia esperienza artistica, diciamo, no? Ho detto tanto nei dischi precedenti, faccio, esco, becco, fumo, canto, salgo, scendo. Qui è più cosa provo, e volevo anche che il disco avesse veramente uno spessore musicale. Credo che probabilmente il mio disco con lo spessore musicale maggiore in quanto a strumentali, ritornelli, collaborazioni e così, lavorato fino all'ultima parola. Io quando scrivo non voglio essere ridicolo, cioè voglio dire cose, secondo me ognuno ha l'autorevolezza per trattare certi argomenti e quindi per non trattarne di altri.
Mm-hmm.
Cioè io ad esempio, se parlassi del rap materialista non sarei credibile, come uno che parla solo di cosa compra, cosa veste. Se si mette a fare un rap più emotivo non è credibile, perché fatica, si vede che cerca di prendere citazioni da altri ma non mette nulla di suo, no? Quindi all'inizio mi sono detto, cos'è che veramente a me riesce bene? È a comunicare gli stati d'animo. Allora voglio fare un disco tutto così, che sia lo stato d'animo nel spensierato, come può essere sulla giostra, che sia qualcosa di più disturbato come Fumo Erba,
sì,
o che sia qualcosa di più combattuto come l'altro, o più profondo come Liberi. È quello. Tu calcola che all'inizio ci sono stati tre titoli in tutto il periodo di scrittura di Caos. Il primo titolo in ballo poteva essere Empatia, perché la mia scrittura è molto empatica, cioè chi mi ascolta 9 volte su 10 lo fa perché trova conforto nei miei testi, no? Perché mi sono esposto con la mia vita privata così tanto che la gente ci si ritrova. Però andando avanti ho detto, forse Empatia non va bene, perché è giusto che sia sottinteso.
Uh-huh.
Perché se invece lo metto lì, è talmente una cosa sensibile che se metto l'empatia in vendita non c'è più empatia.
Esatto, sì.
Allora ho pensato, il secondo titolo poteva essere Propaganda, la propaganda di me stesso, l'autocelebrazione. Però mi sembrava riduttivo per tutti gli altri episodi del disco, che invece questa cosa non c'è. Quando poi ho fatto il pezzo con Lazza e mi ha proposto il ritornello dove dice mi resta solo il caos, e avevo caos, caos. Poi guardavo la TV e questa parola continuava durante l'empatia, il caos generale. Dico, il disco si chiama Caos. Poi il caos, l'ordine e il disordine, scrivere per mettere ordine. E il disco si chiama Caos perché è proprio quel termine che lega tutte le canzoni. Quindi bella Lazzino, ti voglio bene bro.
Tra l'altro un'altra caratteristica di questo disco è che mi sembra è molto sentimentale, perché fin da intro c'è una vena sentimentale nel tuo rapporto con la musica. Anzi ti chiedo, il rapporto con la musica o con l'hip hop? Quale delle due è più forte?
Ma non c'è l'una senza l'altra, perché in realtà io poi ho iniziato che non sapevo esattamente cosa fosse sta cosa, cioè ho provato tutte, ho provato a dipingere, cos'è quella cosa che ti fa prendere il treno, che ti fa chiedere la macchina in prestito per andare a farti chilometri, beccare gente che neanche sai chi è ma sai che fa quella cosa, e per passarci una serata per vedere soltanto come si muovono, come scrivono sul muro, che dischi ascoltano per poi tornare a casa. Cos'è quella roba? È l'hip hop. Quindi io questo intendo per i pop, quell'alternativa alla vita di tutti i giorni, che quell'opportunità che ci è stata data a noi per esprimerci in quel campo da gioco lì, quella magia che rende certe cose più fresche, più ribelli, quello spirito di attualità che c'è, no? E di agonismo che ti fa sentire vivo. L'hip hop è quella cosa che mi permette di non sentire che ho 45 anni. Ho sempre l'età in cui l'ho scoperto, capito? Poi ogni tanto mi accorgo e dico: cazzo, sono passati tutti questi anni.
Tra l'altro, sempre pensando a quello che stavi dicendo, passa Goodfellas, perché appunto l'hip hop è quella cosa che mi fa prendere il treno e che mi fa condividere una macchina. Nell'hip hop oggi, quello dei contratti e dei brand, questo pezzo di conversazione poteva essere sponsorizzato da Italo o da Trenitalia, poteva essere sponsorizzato da BlaBlaCar. Sta succedendo un po' questa cosa all'hip hop italiano, c'è questa brandizzazione ubiqua che forse rischia di togliere un po' di poesia.
Guardavo l'altro giorno quel programma di Noriega dove tutti bevono, e mi sono reso conto, adesso ti sto per dire una cosa che è esattamente il contrario, ma noi non ce l'abbiamo perché questa cultura non viene da noi. Cioè Noriega celebrava un altro rapper perché era riuscito ad avere lo sponsor da un brand fashion che non sto a dire, però grossissimo, e quindi dice: ha firmato con questo brand, buon per lui, così non metterò mai quel brand, dice, perché quel brand è razzista, però buon per lui che si prende i soldi dai razzisti. Sbam! Cioè dici, hai capito cos'è la cultura? Cioè loro, gli afroamericani, sanno che questa è la loro arma di vendetta. Noi, avendola importata e tradotta, spesso c'è l'odio di chi riesce a economizzarci di più degli altri. Toccava a me perché l'ho scoperta prima io, no? Toccava a lui. Questa cosa ce la porteremo sempre dietro. Fino a quando non riesci a condividere queste opportunità con gli altri. Cioè, quando ti capita di collaborare con gli altri, ti confesso una cosa: quando è arrivato Sfera Ebbasta e ha avuto quel successo immenso e dirompente, logicamente io l'ho invidiato, ho detto: Sfera sta spaccando tutto e sta facendo anche un sacco di soldi, è logico, mi piacerebbe essere al suo posto. Sta cosa, quando abbiamo collaborato insieme con Calypso, si è trasformata in un attimo in... Già lo stimavo, ma quella stima mista alla gelosia è diventata ammirazione subito. Da quel momento, avendo fatto una collaborazione insieme, l'ho sempre rispettato sempre di più. Come artista, più che come collega nel campo della competizione, no? Sì. Eravamo colleghi adesso. Capisci come gioca, che brutta bestia è l'invidia? E questa cosa si annulla quando collabori con gli altri.
Tu senti il gap generazionale quando collabori con Sfera, quando collabori con Lazza? Non per forza in senso negativo, sia chiaro, però senti di appartenere a un'altra generazione?
Quando siamo in studio insieme e guardo come sono vestiti, sì. Perché portano delle scarpe che io non riuscirei mai a mettere. C'erano sempre... più di suola.
Sì, noi, come le Buffalo, esatto. Ai tempi nostri.
Io portavo le Superstar, le Gazelle. Allora, logicamente gli esempi che ci hanno cresciuto sono diversi. Questa cosa è strana perché io sono cresciuto con dei dischi che loro spesso neanche conoscono. Ma la stessa cosa che quei dischi hanno dato a me è la stessa cosa che i loro artisti di riferimento hanno dato a loro. Quindi si annulla tutto questo perché c'è la stessa energia. Ho passato delle serate in studio con Lazza a sentire, io mettevo i miei provini e lui metteva i suoi provini, e sono rimasto stupito perché è come se ci conoscessimo da sempre, e come se lo facessimo tutte le settimane a beccarci a mettere i pezzi, no? A un certo punto abbiamo guardato, loro era tipo le 2 o le 3 di notte, ho fatto basta. Ciao. Però, ecco, cos'è sta roba? È l'hip hop. Il rap è il risultato, perché il rap non lo fai 24 ore su 24, cioè lo fai quando c'hai quella cosa da dire, quando c'hai quella base giusta, quando c'hai... quando si incastrano due o tre elementi fondamentali. L'hip hop è sempre, cioè anche quando ascolti i dischi degli altri, quando guardi un film. Sto riguardando Clockers di Spike Lee,
sì,
che consigliamo a tutti.
Assolutamente sì. Che poi uno dei momenti più belli di questo disco per me è quando parli dell'esatto contrario, quando le cose non si incastrano. Noia, secondo me, è un brano meraviglioso. A parte il fatto che Tama ha fatto un lavoro alla produzione pazzesco.
Grazie.
Che non mi aspettavo.
Sono contento che citi questo brano qua. Secondo me è rap progressive. Cioè, talmente strano, dura più di 4 minuti, non ha ritornelli, il beat cambia, Marrakesh entra che non te lo aspetti. Miles Davis, poi c'è la skit di Bukowski.
Sì.
Tu calcola che per me è molto difficile scrivere se penso che là fuori c'è il pubblico che aspetta e magari da me si aspetta anche una determinata cosa. Perché la fregatura è quella: quando tu esci e tu diventi famoso perché fai quel brano lì e dici quelle cose lì, hai quell'atteggiamento lì e tutti ti identificano con quella roba lì. Quindi se fai una roba diversa dicono: oh, torna quello lì, rifai quella roba lì. Quando la rifai ti dicono: però era meglio quell'altra. Quindi non devi pensare a sta cosa e secondo me per non pensarci devi scrivere tanto, provare tanto, selezionare tanto. Quando ho scritto Noia ero proprio privo di qualunque ansia. Ho detto: fai una cosa veramente onesta.
No, esatto, ti metti a nudo in quel brano lì.
E dico effettivamente cos'è la pesantezza della routine quando inizi a ingranare con gli impegni del rap, le serate. A un certo punto la mia vita era solo trovare i vestiti per suonare, prendere la macchina, suonare, andare in hotel, fare la doccia, cambiare i vestiti per suonare, andare a suonare, prendere la macchina, così all'infinito. Ho detto: non ho quasi, cioè lo faccio quasi in automatico e tutto diventa noioso. E poi invece sono riuscito a rompere la noia, ad esempio facendo un pezzo che parla della noia. E lì mi sono gasato perché ho detto: sta venendo qualcosa di veramente diverso. Logicamente chi ascolta il rap che da un momento all'altro sembra che deve cadere il soffitto, no? O che devono entrare gente armata, non lo trova qua. Qui trova più un viaggio personale. E è figo perché lo trovo veramente elegante dall'inizio alla fine.
È un viaggio personale che hai fatto da solo, come nella copertina del disco?
Sì, al 100%. Io non ho direttore artistico, faccio questa follia. Sono un maniaco del controllo. Lo so perché ho fatto anche altri dischi con direttori artistici che mi dicevano: secondo me dovresti rappare qua, il disco deve avere questo, e in quei momenti era perfetto per me. Non lo era più adesso, perché il grande limite del rap italiano sono i produttori, secondo me.
Addirittura?
Sì.
Sai che questa frase finirà ripetuta 100 volte, sarà il claim maledetto.
No, o forse.
Spiega.
Se serve per essere una critica costruttiva, ben venga. Il produttore deve essere una persona che quasi ti analizza sia artisticamente che umanamente e capire cosa serve a te per esprimere determinati concetti e per portare avanti la tua eredità artistica. Il produttore non è quello che ti dà le basi che vanno di moda al momento. Sai quante cartelline ho ricevuto di roba che l'ascoltavo e dicevo: ma non è per me. Cioè, se tu mi dai queste basi, non hai mai ascoltato da Turbe Giovanili a Fenomeno, nulla di me. O se no c'erano quei produttori che mi davano cartelline con solo remix di miei vecchi successi. Tipo, c'erano cartelline con 15 Stavo pensando a te. ma l'ho già fatta, cartelline con 15 fenomeno, ma l'ho già fatta, però dicevano do le basi a fibra, prova a rifare quella hit o magari si aspetta questo. No, appunto, il produttore deve essere una persona che sa, un po' come lo stylist, no? Vogliamo parlare degli stylist?
Siamo qua a Milano, cioè, figurati.
Anche il paragone è perfetto, perché molti stylist vogliono conciarti per il rap con, adesso perché tu vai in TV, io posso vestirti, ti vesto un po' come voglio io, ti metto un, no, tu devi sapere chi sono io. Produttore deve sapere chi sono io e devi mettermi a mio agio su un tappeto musicale. Quindi quando arrivavano le basi perfette per me ero così contento, perché dicevo vedi, mi conoscono, Second Roof, mi conoscono. Quando mi arrivavano i loro strumentali dicevo siamo cresciuti con la stessa musica, sanno chi sono, sanno di cosa ho bisogno, mi danno più alternative. Poi mi dà fastidio il produttore che ti dà le basi e dopo 2 settimane ti scrive, fa hai scritto su quella base, allora la usi, ma fammi lavorare.
E ce ne sono,
e
quindi.
Ce ne sono. Il produttore è il 50% della canzone, no? Molti in Italia ci sono molti produttori che sono dei talenti esagerati, però ci sono anche molti produttori che sono sopravvalutati o magari non sono ancora. La mia sensazione è che molti hanno iniziato a produrre dopo che hanno ascoltato tanto rap, ma non hanno ascoltato tanta musica. Cioè anche ascoltando dischi rock, Ketama ha fatto una base con Miles Davis perché è un grande amante del jazz, ci sta come critica.
Perfetto, ma peraltro ai tempi di Mr. Simpatia avresti fatto i nomi di quelli che consideri degli arrivisti della produzione, ora non più. Io infatti non te li sto chiedendo, non mi interessano.
Allora, un conto è fare i nomi nei pezzi.
Ok.
Un conto è fare i nomi adesso, perché è troppo facile e magari sminuisce anche l'intervista. E poi anche perché, ti dico, spero sia una critica costruttiva, perché chi ascolta quello che ho detto magari lavora su se stesso, non voglio sparare su nessuno. Però ti dico chi sono stati bravi. Lo Kid è uno dei produttori più forti in Italia, perché quando parte senti proprio che quella sì. cassa è la sua. Andy 6PM è fortissimo. Vabbè, nel disco c'è Neffa.
Nel disco hai anche Fish. Tra l'altro Fish ha fatto una base in cui ci sono tutti gli elementi che io detesto di più, ma lì stanno benissimo. C'è quel rock FM americano anni 80 che di solito sì. prendevo la radio e la scagliavo via.
Questa è la bravura di Fish, che è un produttore,
sì.
perché gli ho detto sto facendo un pezzo con Ketama, ha subito colto il lato rock della cosa, no? È il primo e unico beat che mi ha mandato, ha detto è questo, e quando l'ho messo a Ketama Piero mi fa non ci credo, il mio disco suona tutto così, quello che poi è uscito, Katie. Sì. Quindi quando si incastrano quelle cose lì è magia. Allora, questo disco nasce da un periodo un po' strano per me, perché ero alla fine di una collaborazione con la mia vecchia major per passare in Sony Music. In mezzo c'è stata la pandemia, quindi io ho finito il tour 2 settimane prima che partisse il lockdown. Non ho avuto l'opportunità di stare tanto in studio con i produttori. Ho finito il tour nel 2018, il disco l'ho iniziato nel 2019, 20, 21, 3 anni in studio. Ho chiesto le basi a tutti e ritornavo. Cioè, tornavo dopo 2 settimane, me ne mandi ancora? Ma ti ho mandato ancora.
Che palle, di nuovo Fibra che chiede le basi.
Ma metodo Kubrick, cioè, riprova, e arrivavano.
Tieni gli occhi aperti così.
E arrivavano quelle che mi servivano, però. Quindi la copertina è anche l'opposto dell'ultima che ho fatto, cioè prima c'era il faccione, il titolo grossissimo, qui sono di spalle senza niente, cioè è proprio una ripartenza per me, da tutto questo periodo ripartire rinnovato. È anche un po' una metafora di dove sono adesso io col rap italiano, cioè sono tra i più grandicelli, quindi sono... Non ti dico avanti, però sì, sono in una zona dove molti ancora non sono arrivati. perché ho fatto veramente di tutto, dalle collaborazioni alle cose più estreme, alle cose più sperimentali. I primi dischi erano autoprodotti, poi sono uscito con un'etichetta indipendente, ho lavorato con le major, ne ho viste tante in questi anni di carriera, quindi questa è la zona dove sono. E la copertina è una citazione di questo film che si chiama Galveston, che nessuno conosce.
Infatti nemmeno io.
Però, infatti neanch'io, però l'ho visto e mi è piaciuto. È la storia di questo criminale che fugge dal suo boss e nella fuga incontra questa ragazza che cerca di salvarla da una vita disastrata, però la ragazza rimarrà uccisa dal boss, lui in tarda età si ritroverà in mezzo a un uragano e perderà la vita nell'uragano, e mentre è dentro l'uragano, che è il momento di caos totale, e c'è questo, anche l'effetto sonoro nel film è super caotico, stacca completamente in una scena della ragazza che è stata uccisa, che è di spalle su una spiaggia e rappresenta la calma totale. Quindi era gli estremi, il caos e la calma. Quando è apparsa l'immagine della ragazza sulla spiaggia ho detto, cazzo, sta cosa è fortissima, è talmente semplice che comunque è d'impatto. E la copertina appunto richiama quel momento lì, perché è la calma prima del caos, cioè dell'ascolto dei pezzi. C'è tanto in questo disco.
C'è anche parecchio lavoro tuo, perché ad esempio in Propaganda secondo me hai fatto un lavoro incredibile sull'intonazione proprio del tuo rap. Mi sembra che tu abbia messo un'attenzione, sei sempre stato molto attento a cesellare tutto quello che facevi al microfono, però forse stavolta sei stato ancora più attento, giusto?
Sì, no, sono contento che dici sta cosa, perché sì, cioè, allora il brano nasce da un'idea di Davide Petrella, che viene in studio e mi fa sentire il ritornello e mi dice, bro, secondo me sto pezzo è per te, non so cosa farei nelle strofe, però secondo me è un pezzo per te, perché puoi dire cose serie però in maniera giocosa, e inizialmente il ritornello lo cantava lui. E a me è venuto in mente subito di stendere questa storia di un elettore che rimane deluso e che continua avanti con la sua routine. L'ho iniziato a scriverlo di mattina in un periodo di rehab totale, non fumavo, e quindi ero super lucido. No, è strano, perché quando non fumi e scrivi è difficile da spiegare, però hai modo di vedere tutto il pezzo in orizzontale, cioè strofa, ritornello, strofa, dici, posso svilupparlo così e arrivi subito al punto. Quando fumi non vedi questa cosa, ma vedi più virtuosismi, più giochi di parole, è un po' come fumare, sei avvolto nel fumo, non sai cosa c'è dopo. Forse una figata, forse va in paranoia, però in quel momento è interessante. Quindi ci sono momenti da fumato e momento da sobrio nel disco. Propaganda è uno di questi, infatti è molto lucido, e quando ho registrato cercavo con la voce di non essere me, cioè di essere quasi l'elettore.
Ed era tutto mirato. Tra l'altro tu sei un elettore deluso, perché ad un certo punto c'era stata la fase in cui eri anche intervenuto, la famosa roba della donata dei 5 Stelle in tempi non sospetti. C'è stato un momento in cui sembrava che qualcosa potesse cambiare, mentre ora mi sembra che siamo di nuovo alla disillusione, al tanto sono tutti uguali, non cambierà nulla, eccetera, eccetera.
E infatti il pezzo parla proprio di questo, cioè in prima persona.
C'è molto di te.
Sì, però non me ne faccio una colpa, perché comunque sia ci ho provato, nel senso, poi sai quando c'è il maledetto hype, quello confonde le idee a tutti, poi l'hype scende e dici...
Scenderà mai l'hype attorno a te, perché continua ad esserci?
Secondo me più cerchi di crearlo, vabbè che il rap italiano... Gran parte del rap italiano va avanti a iniezioni di hype.
Sì.
E va bene anche così.
Fa parte anche del DNA del genere, certo, cioè non c'è nulla di male.
Certo. Quindi probabilmente per loro va bene così, per me sarebbe dannoso. Cioè se io mi faccio vedere troppo sui social, rischio di banalizzare tutto quello che ho fatto. e invece non facendomi vedere la gente è costretta a cercarmi in quello che ho lasciato, e quello che ho lasciato è senza tempo perché è molto emotivo e le emozioni ce le abbiamo tutti sempre.
Ad un certo punto dici tutti rappano come Marre, come Ghe, quelli che rappano come Fibre invece ce ne sono, li senti in giro?
Ma allora, chi rappa come me non rappa come me, però ha preso ispirazione, cioè la mia scuola è seguita da alcuni artisti che hanno ripreso, diciamo, la vena ironica, polemica, però con il loro stile, che è diverso. A me piace molto Nitro, e in Nitro io rivedo un artista che ha ascoltato anche i miei dischi, ci rivedo quel malessere e quell'incazzatura di Mister Simpatia quando rappa, e mi piace. Spesso sento dei rapper, ho detto di Milano ma in realtà ho sbagliato, dovevo dire di tutta Italia, in cui si accontentano di fare il compitino e seguono il cliché sperando e pensando che semplicemente che rifacendo bene quello che hanno fatto altri artisti che invece quella cosa l'hanno inventata, come Marre e Guè, possano trarne gli stessi benefici. E per un attimo ce la fanno anche, perché lo fanno talmente bene, gente che è cresciuta ascoltando il rap italiano, neanche americano, e si appoggiano molto su questa cosa. E io infatti su Demo nello Stereo dico questa cosa proprio per spronarli. Ne ho parlato anche con Marra, mi fa sì, molti seguono questa cosa qua. Logicamente, probabilmente, quando sai di essere imitato così, da un lato ne sei onorato, ma da un altro lato ti dà anche fastidio, perché se metti sul tavolo qualcosa che l'hai portato, che l'hai creato da te e hai faticato, poi ti dà fastidio che un altro lo condivida senza mettere nulla di suo
senza
sul tavolo,
fatica,
no?
Anche perché tu ti sei fatto tutta la fatica di codificare, di creare lo
esatto.
stile, eccetera.
Esatto.
Una cosa che hai fatto e che stanno facendo un po' tutti i principali è comunque il flirt col pop, c'è il pezzo col cantante degli Ex Otago, c'è il pezzo con la Michelin, tra l'altro molto molto bello.
Bellissimo,
secondo me.
Sì, bellissimo.
Com'è interfacciarsi col pop oggi come oggi? Cosa che era clamorosamente vietata quando tu hai iniziato a fare l'MC?
Allora, non con tutto il pop, cioè deve essere, ci deve essere... c'era il periodo in cui i rapper dicevano: io faccio i featuring solo con gente che conosco e ci vado d'accordo e sono i miei amici. Sì, ok, innanzitutto ci deve essere il talento, quindi certi featuring li cerco, e poi se nasce in studio quella alchimia, quella magia, allora e c'è campo da giochi in comune, allora può venire fuori qualcosa. Quando ho conosciuto Francesca Michelin e mi ha portato dei provini in studio, tra questi c'era Liberi, proprio l'ho sentita dentro, ho detto: questo giro di piano è bellissimo.
C'era già anche il testo, c'era già l'idea del testo, hai sentito prima il giro?
Allora, nel suo provino c'era il beat, perché è prodotto da lei, e sì, c'era tutto il suo testo, c'era il ritornello e lei aveva fatto due strofe. E inizialmente stavamo pensando di fare un pezzo per il suo disco, poi in realtà per il suo disco è finito Monolocale, e mi era rimasto a me il provino di Liberi, lo ascoltavo a casa perché pensavo inizialmente di tenere una strofa sua e una strofa mia, poi a un certo punto ho detto: tolgo le sue strofe e tengo solo il ritornello perché sento che mi sta partendo, e quindi ho tirato giù tutto il testo.
Lei come l'ha presa quando hai iniziato, quando le hai detto: no, ma voglio togliere le parti tue, tengo il ritornello?
Vedi, è il discorso che ti dicevo prima dei produttori, quello che ti dice: ma stai scrivendo sul mio beat? Se sei un vero artista, lasci fare, perché quello che conta è il risultato finale. Quindi se il pezzo funziona, vinciamo tutti. E quindi da lì abbiamo iniziato a rifare la base, a sistemarla. Lei è andata in Sony a rifare le voci nello studio RCA, e Zef ha sistemato qualcosa nel beat insieme a lei, qualche accorgimento. Marco Zangirolami ci ha messo la sua magia. Cosa sarebbe il rap italiano senza Marco Zangirolami? Dovreste intervistarlo. Sai che lui non vuole,
sì,
non
sì,
ne vuole
sì,
mezza,
sì, sì.
Però dovreste intervistarlo, ma magari farlo venire qua o andare in studio da lui, perché secondo me lui dà sotto effetto stono.
Hai un sacco di cose da dire attorno a questo disco, ma come mai esce così senza essere preannunciato, senza una lunga intro promozionale, ma l'hai fatto uscire, ok, l'hai annunciato poco fa, però non c'è stato il singolo prima, non c'è stato questo, non ci sono state anticipazioni, hai fatto quasi come con Squallor.
Ma non proprio, perché comunque sia sto facendo interviste, secondo me non c'è neanche più bisogno, cioè siamo veramente in un'altra era che rischiavo di essere anacronistico a fare il lancio che prendi la rincorsa 2 mesi prima, fai proprio il compitino, no? C'è l'ultimo film di Sorrentino, lui dice è stato emozionante lavorarlo perché ho lavorato senza seguire gli schemi dei film precedenti. È giusto variare. Ti dico anche sta cosa, mi sono veramente reso conto lavorando alla promo di Chaos che ma anche alla realizzazione che siamo in mezzo a 2 ere che si stanno scontrando e in mezzo c'è l'artista che sta soffrendo tantissimo questa cosa, perché da un lato hai il futuro che è lo streaming che ti dice puoi consegnare il master un giorno prima, dammi una foto, mettiamo la copertina e vai, e poi c'è questo passato che ti dice no, fai il booklet con tutti i testi, stampalo, stampa i vinili, però consegnaci il disco 2 mesi prima, quindi tu stai in mezzo che devi consegnare il disco 2 mesi prima, hai anche la paranoia che qualcosa possa uscire, possa rovinarti l'effetto novità, no? Quindi passi questo periodo di attesa che esca il disco quasi in pena,
in tensione,
esatto, no? Quindi è meglio quasi accorciare il lancio, cioè abbiamo fatto 3 settimane mi sembra prima dell'uscita, quindi va bene, e anche perché mi hanno chiesto così tanto questo disco che non volevo, mi sembrava scorretto annunciarlo 2 mesi prima e questi dicevano quanto manca, che l'avrebbero fatto, no?
Assolutamente sì, ma quindi leggi molto quello che viene scritto sul web, sui social, i commenti, eccetera, eccetera?
No, sinceramente no. No, perché non credo che se fai questa cosa devi anche sapere cosa pensano gli altri, ti condiziona veramente tanto. Logicamente la curiosità c'è, quindi uno sguardo lo dai, ma sai, se nei primi 10 commenti già tutti sono abbastanza all'unanimità favorevoli, vuol dire che si va così, no? Io credo che se qualcosa, parlando, tu vai a leggere i commenti per vedere se, soprattutto se qualcuno dice qualcosa che non vorresti, giusto?
Sto stronzo.
Se questa cosa succede, se è veramente importante, deve arrivarti nella vita reale. Cioè, se mi telefona qualcuno che mi dice «Oh, hai sentito cosa ha detto?», allora è grave, perché è arrivato nella vita reale. Perché Instagram è finto, cioè è finto. Quindi non tocca prenderlo troppo seriamente.
Questo invece è un disco dai testi molto veri. Qual è stato quello più difficile da scrivere?
No, i dischi difficili da scrivere non sono nel disco, perché ho tenuto... Io faccio molti provini, 40-50 canzoni, ti dico, no? Quindi è come avere 40-50 persone nella stessa stanza. Non tutte si parleranno insieme, si creerà il gruppetto. Chaos è un gruppetto, cioè sono quelle 17 canzoni che si parlano tra di loro proprio perché sono venute quasi di getto. Quando parti di getto la cosa è sincera. Quando ci lavori troppo stai cercando di stupire, non sei te, non sei, cioè,
o forse stai addirittura cercando di nascondere, perché stai lavorando per,
è vero, bravissimo,
presentare qualcosa di diverso rispetto a quello che sta accadendo in realtà dentro di te.
È verissimo, sì. Ci sono anche cose che ho lavorato di più, sono stato di più lì, ma effettivamente o non ero sincero o non era una scrittura pura, diciamo, era tagliata con i giochi di parole, con i virtuosismi che poi dopo un po' dicevi, metti insieme le canzoni e dici tu non c'entri niente, E magari altri pezzi finiranno in altri lavori perché si parleranno con altre canzoni. Ho anche altri pezzi che vorrei continuare a magari rimetterci mano più avanti se scatterà quella naturalezza. Mm-hmm. Ma ti faccio l'esempio di Cocaine. Quando è partita la base e mi è venuta subito la melodia. Na 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 na, cocaine, un po' di cocaine. E ho iniziato proprio a scriverla. Io facevo questo esempio, che scrivere è come camminare su un filo tra un palazzo e l'altro. Non sai se arriverai al palazzo di là o se cadi a metà, no? Ogni rima è un passo e ti porta alla successiva e devi andare avanti. E lì, se ce l'hai, se scatta quella capacità di elevare la concentrazione, nel senso, effettivamente quando sei in quello stato non vedi neanche cosa c'è intorno, scrivi e segui le parole. E mi è venuta questa cosa, butto un po' di cocaine nel game, che sarebbe il mio politicamente scorretto nel gioco, nell'industria, no? Per vedere effettivamente cosa succede.
Figurati quanti lamenti ci saranno. Fabri Fibra inneggia la tossicodipendenza pesante.
No, non dire così. Ho appena detto che ho fatto
periodo
di rehab. E quando ho fatto poi la prima strofa, che ho fatto la chiusura, quanto successo devo fare per sentirmi amato, tanto lo so che poi alla fine rimango fregato. Porca puttana, ce l'ho fatta. Ero contentissimo. L'ho girato subito il provino a Paolo, ho detto guarda che questo è figo, è proprio intenso, l'ho scritto di getto. Non era... E lei mi fa porca miseria quanto spacchi. No, mi fa porca miseria, mi fa subito il beat, è fantastico, di chi è? Second Roof. Hai fatto una cosa veramente da... Morricone. Uh-huh. Con la cosa del Far West, il politicamente scorretto, e io le ho detto qui sarebbe da chiamare Gue e Salmo, che sono due bei pistoleri del rap italiano. E ho scritto prima Gue, era un periodo in cui erano tutte e due fuori con i loro dischi, quindi sì, era già un miracolo se mi rispondevano. E Gue mi fa sì ma no, perché avevamo già fatto un pezzo tempo prima, uno di quei famosi pezzi che poi non si parlava con gli altri, no? E non so se ho il tempo, mi fa, però mandami il provino, lo ascolto. Gli mando il provino e dopo un paio di giorni mi dice cazzo è figo, prova a scriverci. E ho detto vai, e uno è andato. Quindi capacità di sintesi totale, perché le strofe sono da 8, perché la strumentale era proprio così,
sì,
cioè richiamava queste strofe da 8, quindi ho detto va bene, ancora più una sfida, cioè cercare di sintetizzare un concetto in 8 misure. Gue mi ha mandato la sua base, è veramente un killer quando scrive, per me Gue è proprio una fonte di ispirazione costante.
No, un livello tecnico altissimo,
sì,
sempre. Ma anche quando non mi piace, cioè questa è la cosa affascinante.
Perché riconosci che ce l'ha, sta cosa del rap, dell'hip hop, lui ce l'ha. E quindi appena è arrivato il suo ritornello, appena è arrivata la sua strofa, avevo ritornello, strofa mia, ritornello, strofa di Gue, giro a Salmo e dico come va. E Salmo mi risponde e mi fa Brody, non mega incasinato, stessa cosa, se ho il tempo l'ascolto. Non è riuscito ad ascoltarla subito perché era alle prese con delle riprese per una serie. Incrociamo le dita, ho detto. Poi succede quella cosa lì che ti arriva il messaggio, checka mail, e porca puttana, quando è arrivata la strofa di Salmo,
Guarda, chiudo questa chiacchierata col momento in cui io ho pensato porca miseria quanto spacchi, che altro?
Grazie bro.
È sì, difficile fare un testo così, questo sì, cioè magari ti sarà venuta subito di getto perché era sincero eccetera.
Prime però... due strofe di getto. Mm-hmm. Allora, quella base lì la conoscevo già perché era in una cartellina di Second Roof. L'avevo, a volte ascolti una base, ti piace, però lasci che si sedimenti nel subconscio e nelle settimane dopo la testa ti dice ti ricordi quel beat? Perché? E poi sai, per scrivere bisogna vivere. la strofa parte che parlo di un amico mio.
Sì.
Quindi devono succedere delle cose, delle esperienze nella tua vita che ti danno quegli input. Se stai sempre lì a scrivere, dopo un po' vai nel pallone. Ho fatto queste due strofe, la terza strofa l'ho beccata in un momento successivo, quando, ascoltando le prime due strofe, ho detto: cosa può essere questo pezzo? E può essere l'outro. E poi ho fatto il discorso finale, è andata così, l'ho fatto ascoltare a Paola, mi fa: questo è l'outro. E lo so che nessuno ascolta più i dischi dall'inizio alla fine, ma vaffanculo, questo è l'outro.
Ma ti è mai capitato che Paola ti abbia detto: no, sta roba fa schifo, buttala via?
Certo, ma la...
Tanto tu ti offendevi, da maniaco del controllo quale sei.
Allora, c'è un momento in cui sei caldo, dopo che hai fatto il provino, che è tutto figo, che sei convinto che quello che hai fatto è una figata. Poi ci arrivi anche da solo, dopo 48 ore, diciamo. Dopo 48 ore torni lucido, dici: cos'è successo? Cosa ho fatto? No, ho fatto una cagata. Le ho pure mandato il provino, no? Ti rendi conto, no? Semplicemente lei anticipa questa cosa, ci confrontiamo molto, l'abbiamo sempre fatto, perché questa cosa la diceva Neffa, la cosa importante quando fai la musica è che prima, logicamente, il pubblico non sa cosa stai facendo e lo ascolterà in un secondo momento. Quindi la prima cosa importante è che quello che fai piaccia a te. Se piace a te, probabilmente piace a chi lavora con te. Se piace a te e alla gente che lavora con te, piacerà sicuramente anche al tuo pubblico.
Fabri, grazie mille.
Grazie a voi.